Il dramma di molti anziani e di molti ammalati è di dover dipendere in tante cose, troppe cose, da altri. L'autosufficienza è una conquista, un segno di maturità a cui si arriva con fatica e che si perde con molto dispiacere considerandola una sconfitta. Ci introduciamo nel tema della preghiera di domanda. Nei confronti di Dio c'è un'ambiguità. Si accetta di dipendere per tanti aiuti materiali, ma si pretende indipendenza per quanto riguarda le proprie scelte di vita. Questa indipendenza da Dio è ciò su cui vorremmo ora fermarci e meditare. Dio ci ha dato delle capacità per sbrigare e assolvere i nostri impegni quotidiani e di lungo percorso, ma si è riservato di guidarci personalmente nelle scelte fondamentali della vita. In questo dobbiamo dipendere da Lui e questo non sempre ci sta bene. Dipendere è una realtà e una necessità. Se c'è una cosa evidente in ciascuno di noi è che tutta la nostra storia è legata alla storia degli altri. Nasciamo da altri, viviamo con altri e per altri, in una sorta di cordata da cui non ci si può sganciare. Nessuno mai potrà dire: fermate il mondo, voglio scendere, voglio stare da solo. Questo stretto legame che abbiamo con gli altri, che cosa produce in noi? Quali sensazioni fa nascere in noi? Come può questa esperienza diventare alimento per la preghiera? Dipendere è il fatto più naturale e umano che ci sia. Ognuno di noi dipende in molti modi dall'ambiente che lo circonda, senza il quale non potrebbe neppure esistere. Le scienze naturali distinguono le creature viventi in quelle che nascono già autosufficienti e quelle no. L'uomo è decisamente per questi ultimi. Quando nasce ha bisogno di tutto: dipendenza fisica, psicologica, affettiva, in particolare cognitiva, eccetera. Così l'uomo ha bisogno di nutrimento per saziare la fame. Sente l'esigenza di un compagno per soddisfare il suo bisogno di amare e essere amato. Non può fare a meno della benevolenza di chi vive con lui o attorno a lui. Il patrimonio di conoscenze gli arriva tramite gli altri. La psicologia insegna che il bambino nei primi 2-3 anni di vita vive una sindrome di onnipotenza. Crede cioè di dominare la realtà che lo circonda, imponendosi con il pianto, con le grida, con la fantasia. Con il crescere, l'esperienza del limite e della dipendenza ridimensiona questa sensazione. E se questo non avviene, il soggetto correrà in seguito il rischio di gravi frustrazioni. Grazie al rapporto di dipendenza, al bambino viene fornito tutto ciò che gli è necessario per espandersi e per crescere. In seguito diventato adulto, il soggetto si troverà a vivere una dipendenza, così dire, da adulto. Una dipendenza fatta non solo da ricevere, ma anche di dare. Avrà bisogno cioè non solo di ricevere, ma anche di scambiare, dare e condividere. Un individuo incapace di ricevere o di dare vivrà un rapporto squilibrato di dipendenza, sarà un immaturo o un asociale. Nessuno è bastante a se stesso, almeno dal punto di vista delle cose materiali. Abbiamo bisogno del pane, delle medicine, dei vestiti, abbiamo bisogno anche di informazione, di lavoro. E abbiamo bisogno di stima, di affetto e di perdono. Nessun uomo è un'isola. A questo punto abbiamo ripetutamente fatto riferimento ai bisogni che ci sono in ognuno di noi. Tra i primi ci sono gli elementi fisici indispensabili per vivere. cibo, acqua, sonno, salvaguardia della propria integrità fisica e spirituale. Libertà di opinione, bastare a se stessi con il proprio lavoro, ma anche il bisogno di amare e di essere amati, di comunicare, di essere stimati. Poi c'è il bisogno e l'intuizione di cura della propria immagine, di poter esprimere le proprie capacità e talenti e così via, in un fittissimo sottobosco rappresentato da bisogni indotti. Dopo questa lunga riflessione soffermiamoci ad altri bisogni non facilmente qualificabili, ma che esprimono esigenze più profonde dell'animo umano, bisogno di sicurezza e bisogno di senso. Ogni individuo ha bisogno di sentire che gli sono garantite le cose indispensabili per vivere, esprimersi e crescere. Ha bisogno di sapere che quello che fa o che gli accade ha un senso. Ogni minaccia che incomba questi bisogni crea disagio, insicurezza, inquietudine, sfiducia, scoraggiamento, se non momenti depressivi. Nel contesto di questa esigenza esistenziale si colloca la domanda che rivolgiamo a Dio attraverso la preghiera. Ovviamente dobbiamo fare una serie di verifiche a proposito della nostra preghiera. Da quale atteggiamento interiore questa nasce? Quale ambito della nostra personalità investe? Che cosa fa nascere nel nostro spirito? Domandare è riconoscere di aver bisogno. È noto a tutti che Cristo ha sempre manifestato una critica nei confronti dei farisei. Perché? I farisei erano dei scrupolosi osservanti di tutti i 613 precetti della tradizione. Erano le guide ammirate e seguite dalla stragrande maggioranza degli israeliti. Perché allora questo accanimento di Cristo nei loro confronti? Leggiamo in Luca 18, 9-14, la parabola del fariseo e del pubblicano. Disse ancora questa parabola per certuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi dentro di sé, pregava così: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo». Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, sii placato verso di me, peccatore». Io vi dico che questo e non l'altro ritornò a casa suo giustificato, perché chiunque si alza, innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Dunque, il giorno di festa, il piazzale del tempio è gremito. Tra le migliaia di persone presenti sulla spianata del Tempio, Gesù ne individua due, un fariseo e un pubblicano. Sono i simboli degli atteggiamenti estremi nei confronti della religione. Il primo è ritenuto un perfetto, il secondo non è neppur degno d'essere considerato. Una contrapposizione voluta da Gesù. In questione c'è la giustificazione: il fariseo sta celebrando la sua superiorità morale, «O Dio, ti ringrazio, non sono come gli altri uomini». Il pubblicano è schiacciato dalla consapevolezza della sua condizione di peccatore, «O Dio, abbi pietà di me». La parabola conclude affermando che il pubblicano se ne andò giustificato, a differenza del fariseo. Di fronte a Dio, il fariseo non aveva chiesto nulla, aveva solo celebrato se stesso. Era venuto a Dio non per chiedere, ma per riscuotere. Dio non poteva far nulla per lui, perché egli risolveva tutto da sé. Al tempo di Gesù in Israele c'erano 24 gruppi religiosi. Uno solo ne è rimasto attivo fino ad oggi. Quale pensiamo che esso sia? Quale penso io che questo sia? Quello dei farisei. I farisei ci sono anche oggi, non solo come gruppo organizzato, ma ancor più come atteggiamento. Il fariseo potrebbe essere presente anche in me, anche in ognuno di noi. A conferma farei riferimento qui ai famosi 7 guai di Gesù. Guai a voi scribi e farisei ipocriti riportati da Matteo il capitolo 23. Quando Gesù li pronuncia sta parlando con la gente e i suoi discepoli. Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli. Matteo si sta rivolgendo ai farisei battezzati della sua comunità. Non si tratta di maledizioni, ma di lamenti angosciati del cuore di Gesù. Come dicesse: quanto mi dispiace per voi, scribi e farisei ipocriti. Come se un padre, un fratello dicesse: guai a te se frequenti cattive compagnie, se ti ubriachi, se ti dai al gioco, eccetera. Il fariseismo chiude il cielo dei nostri rapporti con Dio. Non stiamo più pregando, ma celebrando noi stessi. La preghiera di invocazione e di domanda è una forma educativa e non solamente una tecnica ideale per ottenere da Dio le cose importanti o meno, di cui al momento sentiamo di aver bisogno. I salmi di domanda non sono formule dall'efficacia infallibile per ottenere le grazie, ma sono anzitutto la stimolazione di un atteggiamento interiore che ci rende possibile il corretto rapporto con Dio, con noi stessi e con gli altri. Ponendo le domande a Dio come ci insegnano i salmi, impariamo a riconoscere la nostra dipendenza da Lui e la solidarietà che ci lega agli uomini e al creato. Dal Salmo 127, è Dio che costruisce la casa, che la sorella Laura ci ha letto il primo versetto, possiamo seguire a leggere gli altri. Salmo 127, il primo versetto: se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. È vano per voi alzarvi di buon'ora e andare tardi a riposare e mangiare il pane di duro lavoro, perché i suoi diletti egli dà riposo. Ecco, i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno, il frutto del grembo un premio. Come frecce nella mano di un prode, così sono i figli della propria giovinezza. Beato l'uomo che ne ha la sua peretra piena. Essi non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici alla porta. È Dio che costruisce la casa all'uomo. Ovviamente qui per casa si intende qualcosa di più di una semplice abitazione. Si intende la storia dell'uomo stesso. Dio non è un Dio che si sostituisce all'uomo, ma un Dio che, rispettando l'iniziativa dell'uomo, dà consistenza a tutte le sue scelte e ai suoi tentativi. Certamente un popolo con cuore puro e semplice, ogni evento naturale ha un misterioso agente in alto, vede facilmente negli eventi naturali l'azione di Dio. L'uomo della nostra cultura, invece, ha scoperto molte spiegazioni scientifiche per gli eventi che ci accadono. Perciò tendere a restringere sempre più l'ambito riservato agli eventi divini, ma è anche giusto. Ma dal restringere l'ambito all'escludere l'intervento divino ci corre un abisso in cui è andata perduta la nostra speranza di spiegare tante situazioni della vita. Una leggenda racconta del minatore che, stanco di portarsi dietro la sua lampada, fu quasi compiaciuto, direi sollevato, quando essa gli cade in un laghetto sotterraneo della miniera. Ma fu proprio allora che capì quanto gli era necessaria. È vero che erano le sue gambe che lo portavano, ma senza la lampada non sapeva più dove mettere i piedi. È vero che era la sua esperienza a fargli scegliere i sentieri, ma senza la lampada non riusciva più a distinguerli. Non gli era più possibile vedere gli ostacoli che si erano creati nel frattempo. Dio sembra un ingombro inutile all'uomo quando questo ha la sensazione di avere in mano il suo destino e di gestirlo con le sue forze. Ma quando l'insuccesso imprevisto gli sbarra la strada, egli va in panico e non vede più alcuna via d'uscita. L'uomo che crede sa che può sempre ripartire sotto la guida del Signore. Il Salmo 127, tutto è dono di Yahweh, si propone di ristabilire le competenze non a base all'uomo, ma garantisce meglio il senso della sua fatica. Lo rende consapevole che lo sguardo di Dio che lo fa uscire dal suo niente e lo fa grande. L'uomo è uno specchio. L'abbiamo considerato anche nella scuola del sabato. È grande finché riflette il volto di Dio, la sua sapienza, la sua benevolenza, la sua bellezza. Si racconta che uno specchio si stancò che tutti lo guardassero, solo per vedere se stessi riflessi. Così un giorno decise di riflettere solo se stesso. Ma così divenne inutile e lo misero da parte in un solaio. Tutto questo è espresso molto bene dal modo in cui il Salmo si esprime. I primi due versetti si presentano con due condizionali, se il Signore, che indicano precarietà e insicurezza. Senza Yahweh invano costruita la casa, invano costruita la città, si fatica nel lavoro. Con Yahweh ecco i figli numerosi. La porta della città è difesa, la protezione di Yahweh va dalla casa, sottointesa all'individuo, alla città, la collettività. Notiamo che non basta costruire, ma è altrettanto importante custodire. Soffermiamoci dunque a riconoscere i nostri limiti. L'umanità abusa della vita e del potere di Dio. Che Dio gli ha concesso non rispetta i limiti che Dio ha posto alla sua volontà, limiti che hanno lo scopo di creare spazio libero per agire, di proteggere la sua libertà, non di soffocarla. Le preziose promesse dell'Eterno non sono destinate a rafforzare gli atteggiamenti presuntuosi o a metterlo in una situazione pericolosa all'uomo. Il Signore desidera che viviamo confidando completamente nella sua protezione. Non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi, questo dice Geremia. Non è nostro il potere di dirigere i nostri passi. Il nostro benessere e la nostra dipendenza sono da Dio. Nulla può riuscire senza il suo consenso e la sua benedizione. Egli può stendere la sua mano per benedirci, come puntarla contro di noi. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confidati in Lui ed Egli opererà. Dal Salmo 37. A noi, Suoi figli, viene chiesto di sviluppare un forte carattere cristiano. Dobbiamo quindi esercitare l'umiltà, agire con prudenza e non lasciare spazio alle subdole insinuazioni e suggerimenti del nemico che mirano il nostro male e a impedirci di andare a Dio, confidando in Lui solo quale Padre e Creatore nostro. Amen.
Amen. Amen.